benvenuto, stiamo parlando di Antonio Scurati. Buongiorno Antonio.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti e scusatemi, ma mi trovo in un luogo in cui i telefoni, per fortuna, per certi aspetti, non sono proprio al massimo delle loro funzioni.
Molto bene. Senti, Antonio Scurati, felicissima di averti con noi. L'occasione, diciamo così, è quella che domenica è l'anniversario dell'eccidio. Del massacro, della strage, non so neanche io quale sia l'esatta definizione da usare. Stiamo parlando dei martiri di Piazzale Loreto e stiamo parlando del 10 agosto del 1944. Antonio Scurati non c'è bisogno forse di presentarlo, ma è autore di cinque libri, secondo me, straordinari e necessari. E nel suo ultimo, il quinto libro di questa serie M, dedicata a Mussolini, l'ultimo libro che si chiama La fine e il principio, parla proprio anche di Piazzale Loreto. E allora io volevo chiederti, Antonio, aiutaci a immergerci in quello, non solo quello che accadde, ahimè, il 10 di agosto, ma insomma quello che era il clima di questa città che è tristemente protagonista di questo tuo ultimo quinto libro della serie di M.
Ma sì, Milano come più di tutto il Nord Italia è schiacciato sotto la feroce oppressione dell'occupazione nazifascista, perché di questo si trattò, dell'occupazione di un paese e di un esercito straniero che era nominalmente alleato dell'Italia fascista, ma che era nemico degli italiani e che fu fiancheggiato attivamente dagli italiani stessi, vale a dire dagli ultimi fascisti che si fecero carnefici e persecutori dei loro stessi concittadini. Beh, Milano e tutto il Nord Italia visse 600 giorni di autentico terrore. E la strage di Piazzale Loreto ce lo racconta. Cecilia, se tu mi autorizzi, io la racconto brevemente
E
quel che
come no,
accadde quel giorno.
certo.
Allora, perché ovviamente Piazzale Loreto ma forse dovremmo dire era impresso nella memoria collettiva, in quel che ne rimane, come il luogo dello scempio del cadavere di Mussolini e di Clara Petacci e degli altri gerarchi e della loro oscena esibizione. Ma Piazzale, quasi nessuno ormai ricorda più che Piazzale Loreto è invece il luogo di una strage compiuta dai fascisti italiani. E accadde appunto il 10 agosto, quando a seguito di uno sciagurato attentato dinamitardo compiuto dai GAP milanesi, che purtroppo finì per colpire gli stessi milanesi perché misero una bomba sotto un camion dell'aeronautica militare tedesca nei pressi di Loreto, in Viale Abruzzi, anzi due bombe. Queste bombe non uccisero nessun militare tedesco, ne ferirono lievemente uno, ma invece uccisero diversi civili italiani. Ciò nonostante, la barbarie nazista decise di applicare la loro feroce e criminale legge, in base alla quale per un solo militare tedesco ferito si dovevano assassinare 10 italiani.
Sì.
E così fecero. Andarono a San Vittore, prelevarono 10 antifascisti dalle carceri, che ovviamente, essendo reclusi a San Vittore, non avevano e non potevano avere nessuna responsabilità diretta nell'attentato. Alcuni di questi erano stati combattenti per la libertà fino al momento della cattura, altri invece erano semplicemente noti antifascisti, e gli fecero indossare delle tute da lavoro, quelle degli operai, quelle che indossava ancora mio nonno quando andava
Sì.
all'Alfa Romeo del Portello, di cui non abbiamo lasciato in piedi nemmeno una pietra, e per fargli credere che li deportavano in Germania o in qualche campo di lavoro per ammansirli. Loro li seguirono. E invece, giunti a Loreto, dove all'epoca la città si perdeva nella periferia industriale, furono scaricati e allineati di fronte a una palizzata di lavori in corso. E E lì capirono. Si trovarono di fronte non tedeschi, non SS, ma italiani. Italiani della Legione Mobile Ettore Muti, che avevano accettato di perpetrare questo delitto. E perfino il prefetto fascista si era rifiutato. E invece Franco Colombo, milanesissimo, aveva detto lo facciamo noi. E quando capiscono che li stanno per fucilare, fuggono. E questo contribuisce allo scempio, perché davanti a loro non hanno un plotone d'esecuzione, come dire, regolare, ma hanno dei feroci assassini armati di fucile mitragliatore che cominciano a falciarli in corsa nel tentativo di fuga. Il risultato sono 15 cadaveri scempiati, scomposti, crivellati da colpi di mitragliatrice esplosivi, che vengono trascinati e ammucchiati. E la ferocia non è finita, perché sempre seguendo gli ordini volentieri delle SS, i mutini decidono di esporre questi cadaveri scempiati per 24 ore per terrorizzare la popolazione. Creano un cordone che impedisca alla popolazione di Milano di compiere un gesto di pietà. Ci sono le foto, potete vedere una foto di uno di questi assassini della Muti con gli occhiali che sta lì a montare la guardia. Un cordone che però viene spezzato dal coraggio di un'anziana signora che si fa largo tra questi giovani feroci e depone un fiore sui cadaveri. Tutta Milano corre a vederli e tutta Milano idealmente o praticamente in quel momento prende la via della montagna.
E questa è la descrizione dei fatti del 10 di agosto del 1944 a Milano in Piazzale Loreto, e che fanno, come dicevi tu, comprendere, anche perché poi, insomma, in qualche modo Piazza Loreto diventa anche la fine tragica e altrettanto oscena, diciamo così, di Mussolini, no?
Ma certamente, l'una cosa non si comprende senza l'altra. Quando i partigiani portano a Milano i cadaveri di Mussolini, di Clara Petacci e poi quelli degli altri gerarchi, non hanno nessun dubbio su dove depositarli. Li scaricano nel punto esatto dove è stato fatto massacro e scempio dei combattenti per la libertà. E così come la popola, appena si diffonde la voce a Milano che appunto il cadavere Mussolini e degli altri giace a Piazzale Loreto, una folla accorre spontanea e inizia a manifestare la propria rabbia, anche il proprio odio nei confronti dei cadaveri. E non c'è dubbio che per noi che, come dire, ci volgiamo verso il passato e assistiamo, diciamo così, comodamente seduti in poltrona a quella scena di vilipendio, di scempio del cadavere e poi di sua oscena esibizione, rabbrividiamo. Ed è giusto che noi rabbrividiamo, ma è altrettanto giusto e necessario comprendere. Io mi sono sforzato, non so se ci sono riuscito, giudicheranno i lettori, di raccontare gli ultimi istanti di Mussolini e della Petacci con quella pietas che secondo me è necessaria nell'arte, nella letteratura, ed è così difficile nella vita, senza, come dire, prolungare lo spettacolo. E però mentre io auspico che si volga uno sguardo pietoso anche a quello scempio, dico che questo non li rende tutti uguali, niente affatto. Noi dobbiamo provare compassione, certo, ma siamo chiamati a comprendere. A comprendere, perché oggi noi possiamo farlo, oggi noi siamo al di fuori da quel gorgo di odio e di rabbia in cui i nostri nonni e genitori furono avviluppati. E comprendere significa capire che i morti non sono tutti uguali, che il cadavere di Mussolini fu scaricato lì e poi sì, vilipeso oscenamente, barbaramente, perché lì erano stati assassinati 15 combattenti per la libertà.
Senti Antonio Scurati, insomma, noi sappiamo il 44, il 43 sono gli anni delle stragi nazifasciste, non solo a Milano, ma Milano diventa insomma, diventa comunque un riferimento importante per la Repubblica Sociale e addirittura poi diventa il luogo dove Mussolini a un certo punto torna e torna al Teatro Lirico. Anche lì è uno dei passaggi del tuo ultimo, La fine e il principio, l'ultimo che chiude insomma questi cinque straordinari libri che raccontano la storia, l'epopea di Mussolini e del suo regime. Ecco, il Teatro Lirico, Mussolini torna a Milano, chiamato a gran voce, e fa un discorso lungo e raccapricciante al tempo stesso.
Ma sì, è l'ultima apparizione, diciamo, pubblica di Mussolini oratore, ed è un momento che condanna lui e tutti i fascisti di Salò all'ignominia, per chiunque voglia capire e sapere, perché il Mussolini che ha un ultimo sussulto di vitalità e riappare in pubblico, anche se invecchiato, anche se indossa gli occhiali da presbite, anche se legge, mentre lui era sempre stato uno straordinario tribuno che andava a braccio, è comunque un Mussolini che è perfettamente consapevole da molti mesi, anzi fin dal principio, che tutto è perduto, che il fascismo è finito, che lui è politicamente finito, che gli italiani non ne vogliono più sapere, la stragrande maggioranza, che la guerra è perduta, e ne dà testimonianze plurime nelle centinaia di lettere che scrive a Clara Petacci, che sono consultabili, che io riporto in parte nel libro, in cui non fa altro che lamentarsi, che lamentare la fine di tutto, che compiangere se stesso, senza mai una parola di pietà per gli italiani che ha mandato a uccidere e a morire da lato sbagliato della storia, e nonostante ciò quest'uomo che in privato manifesta tutto il suo sconforto e la consapevolezza della fine, in pubblico continua ad aizzare i suoi ultimi seguaci alla feroce repressione dei combattenti per la libertà e ad andare a morire per combattere l'invasore. Questa è una colpa che secondo me qualsiasi persona onesta, diciamo così, non dovrebbe mai perdonare a lui e ai capi di Salò, molti dei quali sopravvissero alle catombe e alla carneficina che loro scatenarono e continuarono a inquinare i pozzi della vita della democrazia italiana per tutto il lungo, interminabile, sanguinoso dopoguerra.
Antonio Scurati, tu sei ospite di una trasmissione che si chiama La Scatola Magica e che coinvolge gli ascoltatori nel introdurre nel nostro scrigno le cose importanti, preziose, che riteniamo da curare e che riteniamo da condividere. Io non posso che ribadire che i tuoi cinque libri entrano d'ufficio nella Scatola Magica, anche perché ad esempio quella che è la memoria è una cosa che in questa scatola è molto apprezzata, ma qui non parliamo solo di memoria, in realtà i tuoi romanzi che sono però ricostruzioni storiche documentate e precise sono qualcosa di più, non si fermano alla memoria, secondo me.
Sai, adesso è facile a dirsi, ma qualcuno diceva, il poeta in musica diceva, la storia siamo noi, sì. La memoria siamo noi, e quando non ne abbiamo più siamo qualcosa di meno, molto di meno. Io quando c'è stato il 25 aprile non ho voluto fare nessun filmato lì in piazza, le televisioni me lo chiedevano sempre per evitare l'oscenità, però una televisione anglo-francese che si chiama Arte faceva un lungo servizio, allora sono andato lì, mi sono fermato un po' davanti al monumento che c'è lì, un po' nascosto, no? Ai martiri di Loreto, e con mia enorme sorpresa più di una persona, alcune anziane, si fermava si congratulava, si compiaceva che qualcuno ricordasse, è spuntata addirittura una signora che parlava dialetto milanese stretto, sembrava una scena di un film sceneggiato. Io il milanese non lo parlo, ma lo comprendo perché mio padre era milanese, e loro, come dire, erano lì in mezzo a noi, erano bambini al tempo, cioè ricordavano,
sì.
No? E il nostro compito, come è stato già detto, è ricordare dopo l'ultimo testimone, quando non ci saranno più quelli che hanno vissuto, no, la linea vivente, la linea di sangue. Se non lo facciamo, non è un dovere, non è neanche un piacere, è una terza roba. Cioè,
sì.
E se non lo facciamo, diventiamo meno di quello che siamo. Perdiamo, è come perdere un arto, no?
Sì, sì. Senti, Antonio Scurati, un lavoro come questo, che ha visto la pubblicazione del primo libro, Il figlio del secolo, nel 2018, insomma, ha portato via una parte enorme della tua vita, voglio dire, è stato un lavoro colossale.
È stato un grosso lavoro, sì, tanta fatica, poi sai, io faccio lo scrittore, scrivo libri.
Eh beh, certo, il tuo mestiere, certo.
Libri di questo tipo qui richiedono un impegno, un coinvolgimento, anche conseguenze che vanno oltre altri tipi di libri, magari non meno importanti. Però sì, ecco, cioè, a volte uno si fa l'idea che fare lo scrittore sia, come dire, un'attività così dopo lavoristica. No, quello che io insegno ai ragazzi, dico che insomma è una fatica, sì, è un lavoro anche quello, ecco, richiede dedizione, richiede poi a volte dà anche molte gratificazioni, ma richiede dedizione, richiede fatica e impegno, altrimenti sai, meglio fare altro, no?
Sì, sono d'accordo, e ci vuole la passione, che io credo sia una molla importante della vita di ognuno di noi, ma questa è un'opinione strettamente personale. Senti, Antonio Scurati, io non ti sto a chiedere che cosa stai scrivendo adesso, del resto tu hai aggiunto nel 2023 un altro libro, Fascismo e populismo, Mussolini oggi, che è un altro testo che consiglio caldamente. Ecco, ma adesso ti stai solo riposando o stai già elaborando?
No, adesso diciamo così che mi sto riposando,
sono
i contadini delle terre da cui vi parlo, no? Magese, ogni tanto una stagione i campi devono riposare.
Certo.
Però a proposito di riposo, Cecilia,
sì.
Cioè, noi ci conosciamo bene, è inutile che facciamo finta di no, cioè, ci sono le mie figlie che mi chiamano, che mi aspettano, che devo portarle da una parte.
Ma ci vuole, quindi... adesso ti lascio subito, cioè, però un'ultima domanda che ti devo fare, dai tuoi libri è uscito fuori anche un prodotto cinematografico bellissimo, non voglio sottrarti alle tue figlie, quindi vado di corsa, però è stato un grandissimo e bellissimo lavoro, acclamato da molta critica, anche se non tutta naturalmente, visto i temi di cui si parla, è andata su Sky, la regia di Joe Wright. Ecco, ma c'è la seconda serie? Sono state solo 8 puntate?
No, lo dicevo l'altro giorno ai ragazzi del Giffoni Film Festival. Sembrerebbe scontato, no? Questo straordinario film lungo 7 ore, che parla questo linguaggio della contemporaneità così potente, così suggestivo, che è stato un enorme successo e che, ti dico, all'estero è stato acclamato da tutta la critica,
non solo da una
parte, perché ovviamente in Italia rimangono sempre impigliate appunto nella polemica spesso di bassa lega, proprio politico-ideologica e faziosa. E sembrerebbe scontato, ma non è affatto scontato, che ci sarà una seconda stagione. Io poi, come ho detto già prima, non sto qui a fare retroscena e cose, ma scontato non lo è, e poi adesso mi hanno scritto anche i giornali, hanno ricostruito la vicenda, e ognuno si chieda, soprattutto quelli che l'hanno visto e che l'hanno apprezzato e amato, come mai, ecco, io non... lascio la domanda aperta. Però noi continuiamo, noi diciamo comparto artistico e anche parte, non tutto, di quello produttivo.
Sì.
Continuiamo a lavorare perché il racconto prosegua, perché c'è ancora tanto da raccontare, ma scontato non lo è per niente in questa Italia odierna, in questo mondo odierno, dove insomma il racconto di queste cose a molti dà fastidio, a molti che si trovano in posizioni di vertice.
E di potere, certo. Antonio Scuratti, che dire, che ti abbraccio, ti lascio alle tue figlie e fammi, sì, insomma, chiedi perdono da parte mia.
No, vabbè, niente, che è stato un piacere.
Grazie.
Un saluto a tutti e buona estate.
Grazie mille Antonio Scuratti, anche per questo meraviglioso lavoro che hai fatto. Grazie davvero.
Ciao.
Ciao.